Ciao, ti presento Jack.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. È arrivato il momento di un nuovo appuntamento con il sottoscritto, ovvero Matteo Villaci, ma soprattutto con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Ogni giorno in onda in questa stagione, questa è la settima puntata, fin qui tenere il conto è facile, il martedì della seconda settimana di nuovo palinsesto. Ogni giorno in onda dalle 14 alle 15... La fortuna di poter sfogliare un magazine musicale di aggiornato quotidianamente, con approfondimenti, notizie, voci, interviste. Lo faremo anche oggi. Dedicheremo una prima parte abbondante, una prima pagina a Janis Joplin. E adesso vedremo perché, ma in realtà è facile. Si sta lavorando a una sua biopic musicale. E questo ci offre un po' la scusa per parlarne, per approfondire, per entrare anche nei lavori già usciti su di lei e farcene suggerire qualcuno particolarmente ben riuscito e chiedere un po' di cosine al buon Enzo Gentile. Poi parleremo ancora dell'effetto nostalgia e di come riesce a lavorare sull'economia della musica. Oggi parleremo non solo del ritorno delle musicassette, ma di come stiano riuscendo ad affascinare la Gen Z, con le quali non ha mai avuto a che fare, evidentemente per motivi proprio anagrafici. 331-6214013 è il numero che vale per SMS, Telegram e anche WhatsApp. Se avete voglia di intervenire anche voi, dirette at popolarenetwork.it. Invece, se avete voglia di fare la stessa cosa, ma di farla via mail. A proposito invece di uscite fresche, sta arrivando un nuovo lavoro dei Calibro 35, è stato annunciato, si intitolerà Jazzploitation e uscirà tra un mese praticamente. Ad anticiparlo, come spesso accade, è arrivato un brano che molti di voi riconosceranno, anche perché insomma ha segnato il lunedì dell'infanzia di alcuni di noi e dell'età adulta di altri. Il titolo, insomma, il brano è un omaggio a Lucio Dalla, evidentemente. Il titolo è Lunedì Cinema. Lunedì cinema calibro 35, la voce è quella di Marco Castello, un compito non facile perché, vabbè, non tanto, non solo direi sostituire Lucio Dalla, cover di Lucio Dalla ne sono state fatte, ma sostituire Lucio Dalla in una canzone la cui parte cantata è sostanzialmente uno scat, per cui c'è anche tutto quel lato di bisogna un po' improvvisare, intuire i suoni al di là delle parole. Marco Castello, Nugenea, progetto con Erlen Doye, insomma, voce anche ben rodata. 14 e 6 minuti, come vi dicevo, la prima pagina del magazine di oggi la dedichiamo a, alla figura di Janis Joplin, perché è in lavorazione un nuovo biopic musicale, è stata annunciata Shailene Woodley nella parte proprio di Janis Joplin. Per parlare innanzitutto di Janis Joplin e poi di cosa fare, soprattutto cosa non fare quando si prepara un biopic su Janis Joplin, abbiamo con noi Enzo Gentile. Ciao Enzo, ben ritrovato.
Buongiorno, ciao a tutti, grazie per l'investitura, insomma.
No, ma a noi fa sempre piacere, no, stavo per dire che fa piacere investirti, ma non è neanche molto bella, non è carino così. In realtà.
Certo.
Per cui veniamo direttamente a Janis Joplin, sì. Perché è un periodo questo in cui ci sono tantissimi lavori che girano intorno alle biografie di musicisti, artisti della scena pop degli ultimi, direi, 60 anni ormai, che anche quelli, sì, ormai a cavallo tra il Novecento e il 2000. Tantissimi sono lavori visivi, quindi film, documentari o serie TV. Io però, intorno a una figura come quella appunto di Janis Joplin, farei un lavoro un pochino più ampio. Quali sono le opere che secondo te in questi anni, in cui tanto è stata raccontata, perché purtroppo lo sappiamo, lei fa parte di quel club dei 27, lei è scomparsa molto presto, per cui c'è stato anche tanto tempo per raccontarla, quali sono i lavori che sono riusciti a farla meglio, a farlo meglio secondo te?
Ma purtroppo Janis Joplin, al di là della grande fama, ha lasciato pochissimo dietro di sé, a differenza di Jimi Hendrix, di cui domani tra l'altro corrono i 54 anni della scomparsa, fra due settimane la stessa cifra riguarda appunto Janis Joplin, che è morta a inizio ottobre. Dicevo, Jimi Hendrix ha una continuità di pubblicazioni, di inediti straordinari, questi anche grazie alla fondazione, alla sorellastra che ne ha preso le redini quanto a patrimonio e eredità. Invece Janis Joplin è stata sicuramente sottostimata per quella che è stata la sua opera postuma, è uscito poco, confuso, di valore anche modesto. La sorella si è occupata, ha fatto un libro, ma evidentemente a livello imprenditoriale non è stata altrettanto efficace, per cui sono usciti abbastanza modesti come risultato dei documentari. Uno qualche anno fa vide per esempio la voce di Gian Nannini come voce narrante, ed era un buon lavoro. Il problema è che quando ci sono queste biografie su personaggi di fama conclamata e soprattutto dalle vite molto tragiche, restituire quello stesso atmosfera è una opera improba. Faccio l'esempio anche di Amy Winehouse, che è un esempio più vicino che forse tutti possono recuperare. La sua vita fu tanto drammatica e devastata che qualsiasi tentativo di restituzione lo potrebbe far sembrare una macchietta, una cosa un po' esagerata, invece purtroppo quella fu vita vissuta, ma portata sullo schermo anche una grande attrice rischia di renderla così un po' patinata o un po' forzosa. Stessa cosa per Janis Joplin, adesso vedremo se va in porto, perché sono stati tanti progetti biografici poi abortiti, purtroppo non andati a buon fine, perché c'è sempre poi i diritti, la famiglia che va interpellata, che deve anche in qualche modo avvallare un lavoro. Ho visto di recente il docufilm su Priscilla Presley, la moglie e anche unica erede del patrimonio di Elvis Presley. Quel film Priscilla lo ha prodotto, ne ha scritto un libro, è evidente che poi ne esce una versione un po' accomodata, un po' apparecchiata. Certo. Ecco, quindi anche su Janis Joplin quello che è uscito rispetto alle pagine di tanti libri e magari anche alle sole fotografie che ce l'hanno restituita nel tempo, ecco, sono lavori parziali. Poi è bello comunque che si ricordi un grande personaggio, però l'ha fatta davvero una mediazione tra tante opere, tanti linguaggi e tante testimonianze che a distanza di tanto tempo sono comunque offuscate. C'è gente che non si ricorda o ha dato versioni diverse dello stesso episodio.
Sì.
Ad esempio, faccio sempre esempio di Jimi Hendrix, che è quello che è stato più raccontato tra i morti eccellenti della stagione rock.
Sì, tra l'altro ultimamente, no, dicevi di queste biopic abortite, c'è il famoso caso di Prince, il cui regista, essendosi trovato a dover abbandonare il progetto dopo qualcosa come 4 anni, ormai tutto il lavoro pronto, ha detto, proprio tra l'altro perché la famiglia ha un po' detto sì, però certe cose sono non stanno in piedi, non hanno né capo né coda alcuni racconti, lui ha proprio detto una cosa a cui tu mi hai fatto pensare, ovvero è difficile raccontare la storia di qualcuno che nella vita ha raccontato un sacco di balle o comunque le cose diciamole in gigantiva di suo, per cui
certo.
Poverino, immagino anche il lavoro enorme dietro, poi vederlo sfumare. Quindi la domanda è, prima di farmi consigliare se esiste un libro o qualcosa che possa raccontare almeno un po' l'aura della figura di Janis Joplin, riuscendoci in qualche modo, a questo punto ti chiedo cos'è che non bisogna fare quando si approccia un biopic? Tra l'altro, forse la forma più difficile di racconto, perché non c'è il documentario, quindi non porti fuori il documentario. Cosa bisogna evitare di fare?
Ma bisognerebbe evitare di sentire la vedova o il fratello e affidare a un erede preciso ogni fonte di memoria, perché evidentemente è stata plasmata da convenienze o da dolori, insomma da dimensioni assolutamente umane. Che cosa bisogna evitare? Di edulcorare o di mitizzare figure che poi sono state molto terrene. Adesso è uscito un libro biografico su Frank Zappa fatto da una figlia che un po' spara a zero su suo padre, ma nel frattempo è morta la moglie di Frank Zappa, quindi sono liberate le varie battaglie intestine dentro la famiglia. Ecco, spesso nei biopic si indulge a una certa spettacolarizzazione della morte, del dolore. Lo stesso è avvenuto su Elvis, che però, messo nelle mani di un regista come Baz Luhrmann, perlomeno vive un'eccentricità, un colore, un dinamismo che comunque è risultato divertente.
Sì, c'è anche un uso un po' furbo del kitsch, non eccessivo, ma stempera un pochino, no, il tutto.
Sì, anche perché poi era un po' la biografia del colonnello Parker, colui che diresse come una specie di burattinaio Elvis per gran parte della vita, quindi lo si scavalca in qualche modo. Ecco, io che cosa consiglierei? Che su un artista come Janis Joplin, di cui esistono dischi, biografie, farei un po' il lavoro che molti di noi appassionati di musica fanno quando devono ricostruire una discografia dell'artista amato. Detto che magari non c'è un best of ideale, ecco che uno prova a intrecciare tra Spotify, YouTube, fonti trovate sul web e si costruisce un percorso che sia soddisfacente per riportare, se non in vita, però all'aria aperta un mito. Molti artisti soffrono della mitologia perché sono stati grandi di per sé, non c'è bisogno di enfatizzare, di calcare la mano. Jim Morrison fra poco uscirà il libro di un suo compagno, tra virgolette, di merenda, insomma, un amico che lo seguì nei suoi viaggi, nei suoi spostamenti. Ecco, credo che questo potrebbe essere un'angolazione che insieme a tante altre facce dello stesso prisma possono restituire l'immagine giusta. La vicenda di Prince è paradigmatica, lo stesso è avvenuto su Hendrix, hanno tentato di fare un film, ma poi è stato bloccato a ripetizione e a questo punto forse non si farà mai un biopic, ma ci sarà forse un altro ulteriore documentario. Insomma, si è capito che è una fonte importante quello dei fan, garantisce incassi, muove molto il mercato, anche degli artisti vivi, ma in particolare di quelli che non ci sono più e che non possono intercettare, non si possono mettere per traverso. Quindi ho letto anche che questo progetto su Janis Joplin è stato in parte finanziato dalla Film Commission californiana, perché Janis Joplin era texana ma poi è cresciuta artisticamente a San Francisco dove arrivò nel 67 per poi esordire subito con il primo disco. Però ho letto di un finanziamento ridicolo, 2,5 milioni di dollari. Cominciano a mettere le luci, perché sì, questi film sono costosissimi e quindi rischiano poi di fermarsi dopo le prime riprese. Cioè, ci vuole anche in questi casi, e sicuramente lo sanno meglio di me, uno stanziamento e una visuale un po' più ampia. E dopo 54 anni dalla morte, ecco che Janis Joplin è entrata sicuramente in un ideale mausoleo della memoria, e chissà se non sia meglio lasciarla lì e ciascuno si faccia il suo piccolo film emotivo.
Allora, davvero a sto punto, prima di lasciarti, ti chiedo il titolo di qualcosa che può un pochino renderci la storia e l'immagine. E tu hai detto anche un po' la grandezza, no? Non serve edulcorarle certe figure, che l'ha raccontata magari anche in maniera senza puntare a mitizzarla, ma proprio con l'idea di racconto. Sì, esiste.
Allora, tanti anni fa, non so se questo si recupera, uscì un film, si chiamava The Rose, che era direttamente ispirato alla figura di Janis Joplin, ma oggettivamente c'era Bette Midler a interpretare un personaggio che le assomigliava molto. E poi c'è un documentario, questo sì, del 2015, credo che fosse recuperabile tempo fa anche su Rai Play, che si chiamava Janis. Ed era quello in qualche modo seguito dalla sorella, da un libro discretamente certificato biografico, e c'erano perlomeno materiali d'archivio, pochi, perché non fu molto filmata. Anche lo stesso film di Woodstock la vede per pochi fotogrammi, insomma era stata dimenticata anche in quella circostanza. Però Janis perlomeno ce la mostra per quel poco che è possibile, come un'artista sofferta, contraddittoria, piena di ombre e con tante luci. Quello, secondo me, per conoscere Janis Joplin, per avvicinarla insieme ai pochi dischi che ha pubblicato, perché non sono stati tanti, ecco, potrebbe essere un buon compendio, un buon mosaico. E poi ascoltiamola, ecco, perché ci sono i dischi, si può trovare tutto a livello musicale, ed è forse ancora il modo migliore per respirare l'arte di alcune figure che sono immense.
Grazie mille davvero, Enzo, è un piacere averti sentito nuovamente, averlo fatto nella settimana che ci porterà a schiantarci fortissimo contro i cugini che qui, come ben sai, mi accerchiano in redazione. Ovviamente parliamo...
Io sono già schiantato il pensiero.
Ecco, guarda, grazie di questa condivisione di milanismo, come sempre. Un grandissimo abbraccio. Se questo film riescono a portarlo a termine, quando esce ci sentiamo e ne parliamo a ragion veduta.
Va bene,
grazie.
Sentiamoci prima, però.
Beh, sì, no, questo sicuramente. Se no, con sti 2 milioni ha voglia a fare sto film. Ciao Enzo, un abbraccio.
Grazie.
Ciao, 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 ciao. E allora torniamo alla musica e veniamo ad uno degli ultimi capolavori. Regalateci da Janis Joplin, questa è Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Me and my Bobby McGee, Janis Joplin da Pearl, che era anche il modo in cui si faceva chiamare nell'ultimo periodo della sua vita decisamente particolare, che come detto verrà presto raccontata da un biopic che vedrà Shailene Woodley come protagonista, appunto, nel ruolo della cantante texana, ma in qualche modo californiana di adozione, come dicevamo poco fa, con il buon Enzo Gentile. Il documentario che ci segnalava Enzo, Janice, del 2015, è in realtà disponibile su Prime Video in questo momento. Ve lo segnalo se poteste, voleste andare a recuperarlo. Intanto, però, a proposito di biopic, si diceva della difficoltà quando si vuole dare retta a 200 campane nel ricostruire la vita di qualcuno che non c'è più, soprattutto se era un cantante, un artista, per cui la sua vita è stata abbastanza fuori dal regolare. È un po' più facile quando a raccontare la vita ci sei tu e la vita è la tua. Sta per uscire il biopic legato a Pharrell Williams. Sarà particolare in questo caso perché sarà un film fatto di Lego, quindi Pharrell sarà un personaggio in Lego. Film si intitola Piece by Piece e uscirà ad ottobre negli Stati Uniti, l'11 di ottobre. In Italia invece ci vorrà un po' più di tempo perché arriverà il 5 dicembre, distribuito da Universal Pictures, e al suo interno troveremo, o meglio, qui c'è scritto che sono nel cast, ma è evidente che ne troveremo il loro alter ego, anzi alter Lego. Scusate, è così, ogni tanto capita anche a me di dire cagate, probabilmente però ne troveremo le voci. Ci sono Morgan Neville, Kendrick Lamar, Gwen Stefani, Timbaland, Snoop Dogg, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z, insomma è pieno di quelli che nella musica verrebbero definiti featuring. Non so cosa ne verrà fuori, tendenzialmente se c'è un po' di rischio di non fedeltà alla storia, come dicevamo prima, quando le fonti sono tante si parla di un assente, secondo me anche quando è il presente stesso a raccontare la sua di storia, soprattutto con l'ottica americana, il rischio della non completa fedeltà, mettiamola così, resta alto. Però in questo caso si equilibra con un buon fattore di possibile epicità. C'è da dire, ecco, per me l'incognita più grossa, il più grosso ma perché, che mi rimane su questo film, è proprio l'idea di tirarlo fuori in versione Lego. Vabbè, intanto però è arrivata una canzone che anticipa il tutto e porta il titolo appunto di Piece by Piece. Pharrell canta con la Princess Anne High School Fabulous Marching Cavaliers e noi ce l'ascoltiamo.
Started a long time ago, I would write my own chronicle. Sit around, that ain't me. No one's following a lead. Let me build what I see. You know it starts with a piece. Give it time, let it breathe. Instead of suffocating crazy dreams. Girl.
me high, high, high.
Driver, Soccer Mommy, Sofia Lezona, l'anagrafe che ha annunciato con l'uscita di questo singolo anche l'arrivo del suo quarto disco, arrivo che insomma per cui non dovremo attendere moltissimo, arriva il 25 ottobre, si intitolerà Evergreen e ha annunciato contestualmente anche il suo arrivo in Italia, o meglio, ha annunciato il tour europeo che è previsto per la prossima primavera e che vedrà la vedrà fare tappa a Milano il 2 maggio al Legend Club. Iniziate a segnarvelo, so che manca tempo, poi vi sembra che manchi tempo, ma si sa come funzionano ste cose. Seconda parte di Jack, siamo in realtà di pagina, abbiamo già voltato un po', vi ricordo i contatti che sono il 331-6214013 per sms e telegram e dirette at popolarenetwork.it invece per quanto riguarda le mail. La settimana scorsa ci era capitato di parlare, partendo dal caso degli Oasis, ma poi riferendoci un po' ai tanti casi di reunion che hanno costellato il 2024, dicevo ci era capitato di parlare dell'effetto nostalgia e di come funzioni particolarmente con la musica e quindi mette in moto, o evidentemente qualcuno recentemente si è accorto che può mettere in moto delle dinamiche legate anche all'economia della musica. E quindi, da un lato pioggia di reunion, dall'altro, in questi giorni, e per la precisione sabato, è uscito un interessante articolo a firma di Michele Boroni sulle pagine di spettacolo di Sky TG24 dal titolo Marketing nella nostalgia. Ecco perché la Gen Z oggi ama le musicassette. La cosa mi ha incuriosito, in parte perché appunto già un po' eravamo in argomento, in parte perché la Gen Z non dovrebbe avere sulla carta nulla a che fare con le musicassette. E allora ho pensato, ma visto che Michele Boroni è un nostro carissimo amico, perché non rompergli le scatole? Ciao Michele, bentornato a Jack.
Ciao Matteo, ciao, grazie ecco. della chiamata e dell'invito.
Allora, la prima domanda è, c'è questo strano dato di fatto, quello che avremmo, e ne abbiamo anche già parlato qui a Jack nelle scorse stagioni, immaginato come uno dei pochi supporti che non avrebbe nessun vantaggio nel tornare, perché c'è molta più usura rispetto al CD, non ne parliamo, c'è una dimensione molto più ridotta, no? Anche se vuoi del fisico rispetto al vinile, e quindi a chi potranno mai interessare le musicassette? Magari c'è un ritorno di fiamma con qualche millennial strano. E invece com'è che ci si è accorti di questo amore della Gen Z?
Ma guarda, è una serie di cose, è una serie di elementi. Allora, innanzitutto, come dicevi tu, la nostalgia comunque funziona sempre. Non dimentichiamoci che nel 2011 Simon Reynolds scrisse Retromania, che era un libro che ancora oggi è valido, che valeva sulla musica, ma vale anche sulla moda, sulla tecnologia.
E va recuperato perché è veramente una pietra miliare in merito. Credo ne sia uscita un sequel sostanzialmente, però Retromania è davvero un capolavoro. E proprio lo descrive bene forse, no? Questo strano effetto, proprio nostalgia se vogliamo.
Assolutamente. Qui però entriamo in uno step, come dicevi tu, ulteriore. Nel senso che appunto la Gen Z, i più giovani, le cassette non le hanno vissuto, ma hanno bisogno di qualcosa di fisico. Noi ovviamente abbiamo vissuto l'era dei supporti, e quindi cassette, vinili, CD, eccetera, e adesso io vivo anche molto bene questa, insomma, l'era della musica liquida, dove hai tutto e non hai bisogno di cercare niente, e in un secondo riesci a ascoltare quello che vuoi. I più giovani, soprattutto i fan della musica, certi artisti, eccetera, hanno invece bisogno di una esperienza estetica fisica. Perché ricordiamoci che dietro al mondo della nostalgia è proprio un tema, diciamo, quasi psicologico, no? Cioè, in un momento in cui le cose non vanno bene, c'è un'insicurezza del domani, i ricordi o cose, diciamo, del passato ci danno conforto e ci trasportano in una dimensione, diciamo, di stabilità. Quindi, diciamo, una parte della Gen Z, ovviamente qui si parla sempre di nicchie, che magari sentono la pesantezza dei social e quindi hanno bisogno di esperienze fisiche, trovano nelle cassette, che sono decisamente più economiche del vinile, ad esempio, un compagno, un oggetto simpatico, divertente, plasticoso, eccetera, eccetera, che permette di vivere, come dire, l'esperienza musicale totalmente diversa, perché anche qui il contesto sulla musica è sempre importante. Dove ascolti un artista, un album, eccetera, comunque cambia la percezione dell'ascolto e cambia proprio tutta l'esperienza.
Allora, ci sono ci sono due caratteristiche, no? Una un po' l'hai detta, la plasticosità, la tattilità della cassetta, della sua custodia, se vogliamo, e quasi anche del suono della cassetta stessa, cioè tra i supporti fisici di musica, al netto del vinile che non ha la portabilità, però il CD che se vuoi un po' di più ce l'ha, ma non ha quel fruscio, non ha quello che qualcuno poi in maniera romantica oggi chiama calore, ai tempi si chiamava disturbo, però effettivamente te la porti dietro. L'altra caratteristica, secondo me ancora più che nel vinile, è un po' che ti devi adattare all'ordine dei brani, se vogliamo. Certo. Cioè l'avanti veloce funziona fino a una certa, perché poi o sei un fenomeno, se no è meglio che ti rassegni e ti ascolti anche dei brani minori. Anche questa è una caratteristica di quel mezzo in particolare.
Assolutamente, al punto che sono proprio gli artisti che chiedono alla casa discografica, eccetera, di produrre delle audiocassette, non tanto perché ci guadagnano di più, perché comunque si parla sempre di volumi piuttosto bassi, ma proprio perché si entra proprio in una sintonia diretta con il fan, o meglio, il fan entra proprio nella sintonia diretta con l'artista, quindi ascolta la giusta sequenza, e quindi è proprio una esperienza immersiva progettata dall'artista stesso. Olivia Rodrigo, Lana Del Rey, Ed Sheeran, Luis Capaldi, sono proprio quegli artisti che hanno nel 2023 diciamo, gli album di questi artisti sono stati quelli più vendute negli Stati Uniti.
Da un lato c'è il percorso, come lo ha immaginato l'artista, dall'altro c'è quel bellissimo, e lo dico in senso positivo, senso di appiattimento delle canzoni, cioè non esistono canzoni minori, una canzone a cui la casa discografica, l'artista, sulla quale non ha deciso di puntare e che magari possono considerare come un brano un po' minore, può diventare per chiunque ascolti il brano che si lega a quel periodo lì, perché arriva comunque, arriva allo stesso livello di tutti gli altri nell'ordine di arrivo. C'è un'altra cosa che in realtà riporti, e che tra l'altro riporti già nell'occhiello, che è molto interessante, ovvero l'esperienza del disconnettersi e di creare una comunità nuova, no? Con questo tipo di strumenti che sono ben distanti dall'idea della piattaforma, è molto più vicina all'idea della playlist intesa come la intendevamo noi quando lo regalavamo alla ragazza o a chi avremmo voluto diventasse la nostra ragazza. C'è un po' questa sensazione di ricerca della disconnessione.
Assolutamente, assolutamente. Io questa cosa qui la vedo anche loro, anche diciamo i ragazzi non sanno di volerla, però c'è un disagio di fondo, perché comunque è proprio una roba antropologica, insomma c'è bisogno anche per i ragazzi di uscire dall'esperienza unica sullo smartphone, sui social, eccetera, e soprattutto, appunto, dicevo, per gli appassionati di musica, per i fan di qualche artista, ecco, la cassetta o anche gli stessi concerti, eccetera, diventano delle occasioni per avere un'esperienza diversa, fisica e immersiva e più appagante, probabilmente.
Tra l'altro, no, in questo ritorno si innestano tante cose che con la musica c'entrano meno, c'è l'arrivo del boring phone, questo telefono con cui sostituiscono il tuo all'inizio delle serate, che non, di fatto non è connesso a internet, cosa che una volta era il telefonino normale ed era già all'avanguardia, adesso sei fuori dal mondo. Però insomma forse ricalca anche questo bisogno che forse i ragazzi neanche sanno di avere. Michele, prima di salutarti ti chiedo, e così chiudiamo con un brano proveniente da una cassetta che tu ricordi, alla quale fossi particolarmente legato, una di quelle che hai consumato, una di quelle che riavvolgevi con la famosa Bic e che alla fine però suonava praticamente a un'altra velocità.
Allora, sì, è Synchronicity di Police.
Perfetto.
E l'ho sempre avuto solo in cassetta.
E allora ti chiedo sta cosa, ma un brano considerato minore che a te da quella cassetta piaceva un casino?
Allora, ti posso dire uno che era terribile, che era Mother, ma che comunque dovevi ascoltare.
Sì, per forza, certo.
Perché, vabbè, però io Wrapped Around Your Finger lo trovo il più bel la più bella canzone dei Police in assoluto.
E allora chiudiamo chiudiamo proprio così, dicevo Michele, scusa, ti lascio finire, vai, perché ti ho interrotto.
No, no, dico, forse non è mai stato il singolo di successo, perché comunque c'era The Breath You Take, c'era le due Synchronicity, che sono stati poi i pezzi forti, ma Wrapped Around Your Finger era veramente un gran pezzo.
Sì. Allora, questo è Wrapped Around Your Finger, grazie mille Michele Boroni, un grande abbraccio, sappiamo che sei a Londra, salutaci Londra.
D'accordo, grazie ciao. Matteo.
Ciao Michele, alla prossima. Ah, ciao, ciao. quel capolavoro di Wrapped Around Your Fingers, The Police, da Synchronicity, la cassetta che il buon Michele Boroni ricorda nella sua memoria, e il brano legato, insomma, non saltabile in quanto ascoltato da una cassetta, che ci ha consigliato per chiudere questa parentesi di oggi sullo sfruttamento della nostalgia nel mercato musicale legato appunto alle cassette e al loro rapporto curioso con la Gen Z. C'è il buon Carlo che ci scrive: musica 7, io aspetto il ritorno delle stereo 8, ma ascoltate musica liquida, consiglio di un boomer. Ma sono, guarda, abbastanza d'accordo, in realtà sono tendenzialmente d'accordo, probabilmente perché io, che invece sono millennial, ho ben presente cosa voleva dire ascoltare la musica a 7 ma non avere l'alternativa della bellezza della musica liquida. D'altro canto, anche Claudio scrive un messaggio interessante che vi riporto, che secondo lui i ragazzi della Gen Z non vogliono più essere controllati e ascoltare quello che vogliono senza che Spotify gli proponga musica perché è ascoltato Tizio. Quindi una sorta di fuga dall'algoritmo, sicuramente è una lettura interessante, perché è vero, le cassette, se tu compri un album in cassetta ascolti l'ordine del disco come lo ha pensato l'artista, ma se la cassetta te la fai tu, ascolti i brani che hai scelto tu e quindi al limite te la puoi prendere con te stesso. Per chiudere la puntata di oggi, rimaniamo un po' sull'onda di questa, del discorso sul sfruttamento dell'effetto nostalgia, ma mi sa che qui ci casco, perché si parlava settimana scorsa, no, del 2024 di grandi reunion e di come questo abbia mosso l'economia della musica internazionale, ultimi ovviamente non in ordine di importanza gli Oasis, ma in Italia i casi sono tantissimi. Si è partiti a gennaio con i Club Dog, poi c'è stato il ritorno in tour dei CCCP, insomma ne abbiamo già parlato, recuperate se volete la puntata. Questo per dirvi cosa? Che a 30 anni dall'uscita da SXM, perché li avevamo citati, chissà mai che si riuniscano in Sangue Misto, ecco, io questa notizia non ve la posso dare, vi posso dire molto più prosaicamente che la Warner ha comprato i diritti di SXM, che è il loro disco fondamentale, cardine direi, nella storia del percorso del rap in Italia. Cosa ne farà? Non lo sappiamo, però insomma ci ha tenuto a farlo sapere a tutti, quindi essendo questo anche il trentennale, prepariamoci a vederlo uscire in qualche forma, molto probabilmente fisica, quasi sicuramente almeno in vinile, ma magari chissà, anche in cassetta, se siete ancora quelli che girano col Walkman. E allora, questo per fare cosa? Niente, per andare ad aprirlo SXM, tornarci dentro e buttarci in una fattanza blu, che magari è un po' strano a quest'ora del pomeriggio, ma ci aiuta ad affrontare il resto della giornata belli polleggiati. Questi sono Neffa Dede, DJ Graf.
Blu come il mare più profondo sopra il mondo che gira, blu come la notte che mi ispira, sono blu come il cielo una mattina di giugno, blu dipinto di blu come Domenico Mottini, già sai, con la mista nella mano sono esperto, ciao mamma, guarda come mi bella lì, ne fa il nome, sono polleggiato mentre guardo il film, col flash incorporato, che sia ciocco che sia nero, scanco pure il kiff, e oh, fumo porre ma non faccio sniff, assumo cashish in quanto faccio su, e in quanto faccio su, la mia fattanza è una fattanza blu.
come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunga, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore. Blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa. La base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat faccio la mia rima e c'è qualcosa in più, ho una fattanza blu.
Fattanza blu, il sangue misto, siamo veramente in fondo. E niente, vedremo cosa succederà ora che Warner ha preso i diritti di questo disco. Sarà un trappolone, eh. Però purtroppo qui rischio di cedere, sarà una sorta di shut up and take my money. E vabbè, noi torniamo domani, qualsiasi cosa accada, a partire dalle 14 qui, con un nuovo appuntamento con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Trovate il podcast della puntata di oggi sul sito, sull'app e su tutti gli altri aggregatori, e la playlist su Spotify. Seguite il profilo Matteo Villaci, o su Instagram, seguitemi lì, Matteo_Villaci, nelle stories tutti i giorni. Tutti i brani andati in onda. Ora lì è Elisa Gracci e al suo bellissimo Playground. Un abbraccio a tutti, a domani, ciao.